radio2pod.rai.it.
Benvenuti alla seconda puntata di Versione Beta. Esploriamo insieme ad Andrea Materia
e Mario Bellina
nuove idee e personaggi nella tecnologia, la drammaturgia, l'estetica, la musica, l'entertainment, contenuti e stili di vita della nata società virtuale.
Andrea, ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori perché sei stato molto più chiaro rispetto a ieri.
Ovvero, in povere parole, quello che noi abbiamo chiamare Radio 2.0.
E nel mondo 2.0 l'eroina del momento è una ragazza che crede, come me, agli alieni, ai viaggiatori interdimensionali, ai viaggi nel tempo e agli esper, e ci crede così tanto da chiedergli di unirsi al suo club scolastico.
Naturalmente la ragazza che crede agli alieni e ai viaggiatori interdimensionali, agli esperi e viaggi nel tempo si chiama Arui, Suzumiya Arui. E chissà se Suzumiya vede anche Jericho.
Ma io non so sinceramente se vede Jericho, so che forse c'è stata. Infatti Jericho è una città della Cisgiordania, lo sapevi, situata in prossimità del fiume Giordano.
Ti stai sbagliando in maniera clamorosa.
Ma la puntata di oggi non è sulla città della Cisgiordania?
Assolutamente no, spostati negli Stati Uniti d'America oppure su Rai 2, perché in questo momento credo fra poco andrà in onda.
Alle 21:05 mi sono informato.
Jericho è un telefilm americano, è uno dei tantissimi serial TV americani che in questo momento stanno spopolando. Sapete che la serialità, la fiction americana, ha ripreso da diversi anni il sopravvento. Perché per noi è importante ed è un tema versione beta? Perché Jericho è andato in onda lo scorso inverno negli Stati Uniti e poi è stato cancellato. Bassi ascolti, una storia abbastanza classica.
Ma cosa è successo?
Cos'è successo? Che il popolo di internet si è ribellato.
Petizioni, petizioni, contropetizioni, strane petizioni, ha fatto sì che la seconda serie di Jericho ci sarà. Saranno altre 7-8 puntate, giusto?
Sì, e certo non è stato facilissimo. Tu sai, forse hai letto della protesta delle noccioline?
La protesta delle noccioline sì, è la cosa più divertente. Infatti ci sono state petizioni e contropetizioni. Volevano Jericho, rivolevano Jericho. A un certo punto agli studi della CBS sono state mandate delle noccioline. Noccioline perché? Spieghiamolo un attimo. Perché nell'ultima puntata andata in onda di Jericho, Jay Green, che è il protagonista, a un certo punto, mentre la città di New Bern, che sono delle piccole cittadine, sta per attaccare proprio la città di Jericho, sta per assediarla, lui risponde Nuts! Nuts che vuol dire proprio noccioline.
Esatto, ora quello che è interessante ovviamente non è il discorso sulle noccioline. La CBS non ha cambiato idea per via delle noccioline. La CBS ha cambiato idea perché sono andati a guardare i dati dello streaming. Tutte le puntate di Jericho, così come quasi la stragrande maggioranza dei telefilm americani, ormai vanno in onda anche sui siti internet dei networks. Che è successo? Questi dati dimostrano che Jericho, insieme a Lost, è tra i più visti. Quindi lo streaming che va a combattere contro i dati Nielsen, che sono l'equivalente del nostro Auditel.
È lo spettatore che comincia a cambiare. Forse questo è quello che ci interessa e quello di cui parleremo durante questa puntata. Lo spettatore televisivo non è più solo uno spettatore televisivo, e questo ci interessa anche nel nostro progetto di Rai 2.0.
Sì, sicuramente l'internauta che diventa telenauta, e questo peraltro, proprio di oggi c'è la notizia di Rai che va su YouTube e apre un suo canale su youtube.it. evidentemente ormai lo spettro della convergenza multimediale che è partito negli Stati Uniti e in Giappone sta arrivando prepotentemente anche in Italia.
E anche noi, che cosa facciamo? Radio 2.0, versione beta, lo diciamo sempre, è 2.0, anche noi sapete dove siamo? Su MySpace, su www.myspace.com/versione beta, lì ci potete trovare e diventare nostri amici. Kenny Guerriero, manga del 1983, anime del 1984, come inizia? Qual è il prologo di Kenny Guerriero? Siamo alla fine del XX secolo, il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. In Jericho non siamo alla fine del XX secolo, o forse sì, le esplosioni atomiche ci sono.
Sì, purtroppo gli Stati Uniti sono devastati da un attacco interno, ma non spoileriamo la trama e invece discutiamo di Jericho come paradigma del nuovo telenauta insieme ad Antonio Genna. Antonio?
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Antonio, ben arrivato.
Grazie.
Antonio, tu sei uno dei blogger in assoluto più popolari. Mi dicevi oggi pomeriggio ci sono ben 11.000 visitatori regolari del tuo blog sulla televisione.
Sì, una media di 10.000 visitatori al giorno.
Senti, parli moltissimo di televisione americana. Qual è la differenza tra il profilo dello spettatore televisivo italiano medio e quello americano?
Diciamo lo spettatore spettatore italiano medio, parliamo di telefilm, restiamo sempre nella media di telefilm, è un po' più anziano, diciamo, un po' più vecchio del profilo medio americano. Gli investitori pubblicitari americani tengono soprattutto d'occhio lo spettatore medio tra i 18 e i 49 anni, quindi cercano, negli ultimi anni hanno cercato di sviluppare soprattutto fiction per quel target. Negli ultimi anni, infatti, tra le serie di maggiore successo abbiamo visto Lost, Desperate Housewives, e nell'ultimo anno anche Heroes, che presto arriverà in Italia.
Tu riporti sul tuo sito i dati d'ascolto americani, cioè, sai dire una top 5 di quest'anno?
Quindi una top 5 di quest'anno dipende sempre, molto variabile in base alla settimana in cui, una settimana considerata per gli ascolti. Diciamo che adesso è un periodo più morto per la televisione americana, perché a differenza di quanto possiamo immaginarci in Italia, la stagione americana va da settembre a maggio dal punto di vista pubblicitario, quindi vengono realizzate stagioni di 22-24 episodi da settembre a maggio, alternate a repliche, e la stagione estiva è principalmente una stagione di repliche per i principali network. Quindi tra le serie più viste dell'anno, diciamo, ci stanno grandi successi italiani come CSI, la serie principale ambientata a Las Vegas, e Grey's Anatomy, ma anche Dr. House, che è un successo in tutto il mondo. E tra i successi dell'ultimo anno segnaliamo principalmente Heroes, Ugly Betty e anche Jericho stessa, che in un primo tempo era stata chiusa perché il network CBS aveva ritenuto gli ascolti del ritorno della serie dopo una pausa di alcuni mesi insufficienti per una prosecuzione. Ma c'è stato il fenomeno di rinascita della serie, quindi la serie è stata nuovamente ordinata con una seconda stagione di 7 episodi, grazie proprio al sostegno dei fan che in fondo i telespettatori non erano così pochi, erano 8-9 milioni, quindi i fan si sono fatti sentire.
Certo, infatti, come dicevamo anche prima. Allora, tu hai parlato di palinsesto, di messi in onda della serie TV differente rispetto in Italia. C'è una stagione, la prima stagione, c'è poi una pausa, una ripresa. Come cambia l'ascolto da parte degli ascoltatori, degli spettatori da casa?
Diciamo che ci sono delle serie che più si prestano a questo metodo di trasmissione, come i polizieschi e la CSI, che possono benissimo essere ci può essere benissimo un'alternanza tra episodi inediti e repliche, in quanto la storia, cioè, non è così conseguenziale alla fine. Ci sono variazioni da un episodio all'altro, ma una replica non suona troppo dopo un episodio inedito. Invece ci sono serie alla Lost o alla Heroes, in cui la storia è importante, la conseguenzialità degli episodi è importantissima, per cui negli ultimi anni i produttori americani hanno deciso di programmare lunghe settimane di episodi inediti alternate a settimane di pausa, come è accaduto per esempio per Jericho, 3 mesi di pausa, anche Heroes.
Mio caro Antonio, io non so se segui anche gli anime giapponesi, uno dei più carini in questo momento è una commedia romantica che si intitola Lovely Complex.
Ecco, Andrea ha lanciato questa canzone col nome Lovely Complex, che è il nome dell'anime di cui fa parte. La canzone si chiama Kiss Keri Michi no Love Song, ve lo traduco dal Giappone, l'artista è Tegumasu. Perché lo dico? Lo dico perché ci sono arrivate tantissime segnalazioni all'email versionebeta@trai.it, ci chiedevate canzoni, ci chiedevate i titoli e le canzoni che avevamo mandato ieri, ve l'ho detto.
Bene, io direi che per quanto concerne Lovely Complex è un mio consiglio personale, è davvero davvero interessante, una serie su una ragazza molto molto alta e un ragazzo molto molto basso, una coppia un po' improbabile.
Un po' come noi due, che sono molto molto alto e tu sei molto molto basso.
Per fortuna non siamo ragazzo e ragazza. Al tempo stesso, Lovely Complex stravolge un po' i canoni classici della rom-com, ovvero della commedia romantica, e li reinterpreta, un anime davvero interessante e una song che è entrata nella Oricon Charts.
Ma prima, parlando con Antonio Genna, noi abbiamo detto che nel suo blog, nel suo sito, troviamo un sacco di dati. In verità, cosa facciamo io e Andrea ogni tanto? Ci andiamo a spulciare i dati e riusciamo a inserirli in tutte le nostre varie trasmissioni. Io ho trovato un dato che mi è piaciuto un sacco, molto significativo secondo me, ovvero il dato degli spettatori over 64 nelle TV generaliste e in quelle satellitari. Andrea, non so se tu sei preparato, ma il 32,9% degli over 64, quello che si trova sulle generaliste, invece sulle TV a pagamento soltanto soltanto l'8,8%. Questo mi sembra significativo anche vedendo la differente distribuzione del proprio di telefilm, delle serie che, come diceva lo stesso Antonio Genna, sono forse più per i pubblici un po' più giovani.
Sì, i telefilm viewers, che sono al 60% donne e al 40% uomini, si dividono in tre categorie. Diciamo gli adolescenti tra i 15 e i 24 anni, per i quali o sì sembra essere il cult. Poi ci sono i giovani adulti tra i 25 e i 44 anni, che sono 10,4 milioni di fan, preferiscono i legal police e i medical drama, che vuol dire un legal police classico e CSI, un medical drama è Grey Anatomy, oppure Lost NCI Medical Investigation. Sono questi i preferiti nel pubblico, diciamo, dei quelli che già stanno cominciando a lavorare o stanno finendo l'università.
Ma veniamo noi due, quali sono i nostri gusti personali? Io devo dire la verità, ho abbandonato i telefilm tanto tempo fa. Adesso ogni tanto li vedo in inglese, sottotitoli in inglese, ma sai, più che altro per imparare l'inglese, non
ti entusiasma.
Così, no, infatti.
Io devo dirti la verità, anch'io avevo abbandonato i telefilm negli anni 90, mi ero completamente dedicato alla visione degli anime giapponesi. Negli ultimi anni i serial televisivi americani e qualche fiction italiana mi sta facendo ricredere, stanno completamente riguadagnando la mia fiducia. Beh, sono cambiate in maniera molto radicale le modalità di scrittura e anche i personaggi, in particolare quelli della televisione in chiaro americana, perché in realtà la televisione via cavo americana già aveva personaggi molto più innovativi e originali dagli anni 90.
Quindi personaggi più innovativi, più originali, budget superiori, possiamo anche dire questo. I telefilm si avvicinano sempre di più al cinema, inoltre hanno sempre più aria, più respiro nelle loro trame. Forse dovrei riavvicinarmi al telefilm, che ne dici?
Beh, tra i telefilm e gli anime c'è anche il videogame di Colonization.
Immagino un pochettino le vostre facce a casa, le vostre orecchie tese a ascoltare questa strana canzone che magari vi ricorda qualcosa del vostro passato. Andrea ha detto Colonization. Cos'era Colonization? Ve lo ricordate? Era un videogame addirittura dell'Amiga. In questo caso quello che abbiamo mandato era un fan mix, ovvero un remixaggio da parte di alcuni ascoltatori che ce l'hanno mandato, hanno remixato la canzone originale, la colonna sonora originale del gioco Colonization. A questo punto allora vi invito a mandarci i vostri fan mix, i vostri remixaggi, mandateci quello che vi pare, poi noi lo vediamo, e mandateci anche qualche sms al numero 335 8480 791, magari con i telefilm che preferite, così vediamo di far cambiare idea ad Andrea.
Mentre l'email è versionebeta@rai.it, utilizzate il vostro free time inviandoci molte email. Gli americani invece spendono metà del loro free time online, quindi sono sempre attaccati al computer. Pensate, il 48% dei giovani ormai non ha più la prima visione del nuovo entertainment, quindi di un nuovo film, di un nuovo telefilm, di un nuovo videogioco davanti al televisore, ce l'ha davanti al PC.
Davanti al PC, e parlando di free time, sapete che cosa facciamo noi? Invitiamo qui in trasmissione Giuseppe Cozzolino. Giuseppe Cozzolino è un esperto dell'Università di Napoli, ha scritto un libro sui telefilm. Giuseppe, ci sei?
Salve a tutti!
Ciao, allora, cominciamo subito a parlare del free time in America. Come lo spendono gli americani?
Ma sicuramente i teenager americani non hanno molti problemi a sacrificare una parte del loro free time per appunto i contatti con internet e anche e soprattutto gli appuntamenti televisivi, in particolar modo con le loro serie preferite.
Quindi Giuseppe, oggi come oggi, leggevamo, Paul McCartney lancia i suoi video non più in televisione, bensì su piattaforme di web 2.0, lo stesso avverrà molto presto con la televisione.
Sì, sicuramente questo è, diciamo, l'andamento generale, soprattutto per gli Stati Uniti, che sono in qualche modo la cartina di tornasole del resto del mondo, soprattutto sul versante dell'entertainment. E credo che questa tendenza prima o poi comincerà via via ad attecchire anche in Italia.
Beh, una cosa interessante da notare sono le serie cancellate. C'è un poliziesco che mi è piaciuto tantissimo, si intitola Daybreak, è andato in onda lo scorso anno, non ricordo sulla ABC o comunque un altro canale in chiaro. Alla quinta puntata si sono accorti che gli ascolti erano bassi. L'hanno cancellato, un tempo sarebbe finito nel limbo. Adesso l'hanno continuato online e hanno finito tutte e 13 le puntate sul sito della ABC o del canale che era. Giuseppe, ma quand'è che i telefilm americani hanno operato la vera svolta e sono diventati il nuovo caso drammaturgico del secolo?
Ma sicuramente alla fine degli anni 90, innanzitutto con la nascita e l'allestimento del network Warner Bros., che in effetti è quello che ha calamitato intorno a sé nuovi prodotti, nuovi scrittori in grado di rilanciare il genere. Soprattutto io cito due serie fondamentali che hanno fatto la fortuna del network Warner Bros., e cioè Buffy da Mazzavampiri, Buffy da Vampire Slayer e Dawson Creek. I due autori, cioè per Buffy Joss Whedon e per Dawson Kevin Williamson, sono sicuramente due degli scrittori che hanno contribuito in modo fondamentale ad innovare il versante soprattutto delle serie rivolte al pubblico dei teenager, ma non solo.
Quindi possiamo dire che un canale minore come questa emittente Warner Bros., che poi peraltro credo abbia chiuso e si sia fusa con un'altra in seguito,
esatto,
ha influenzato i canali maggiori, quindi i grandi network americani.
Assolutamente sì, assolutamente, diciamo, ha fatto tendenza, proprio perché i network emergenti, come spesso succede, hanno bisogno di prodotti nuovi, prodotti freschi e di creare una programmazione alternativa a quella della concorrenza.
Giuseppe, tu ci hai detto prima nuovi sceneggiatori, nuovi autori, nuovi registi, ma anche un nuovo pubblico, nuovi spettatori.
Esattamente, appunto il pubblico dei teenager, come dicevo prima, dei giovani. Le due serie che vi ho citato prima sono infatti state pensate, studiate per diventare delle icone per il pubblico giovanile e hanno completamente centrato il loro obiettivo. Senza questa, diciamo, linea tracciata da queste due serie in particolare, probabilmente la storia dei telefilm, soprattutto negli Stati Uniti, sarebbe stata molto diversa.
Giuseppe, io ho un'icona della mia gioventù, si intitola Spazio 1999.
Io devo dire che mentre Andrea diceva Spazio 1999 della sua gioventù, io l'ho rivisto, ma l'ho rivisto quando ero un po' più cresciutello, però questa sigla è realmente spettacolare. Gli autori sono Migliacci De Natale e i fratelli De Angelis, ovvero gli Oliver Onions, che hanno anche cantato questa sigla che secondo me è realmente eccezionale e che dedichiamo a tutti gli spettatori che ci scrivono su versione beta e try.it qui a Radio 2.
Naturalmente ti smentisco, perché la differenza di età tra me e te è infinitesimale e si conta sulle dita di una mano. Ad ogni modo la stai facendo sembrare come se fossimo, non so, il vecchio saggio della montagna e tu il mio giovane adepto. Ad ogni modo, torniamo al discorso telefilm americani. Stanno diventando estremamente popolari in Italia non soltanto perché li trasmettono Rai, Mediaset, Sky e quant'altri, ma perché se ne parla moltissimo su internet. Sono nati una quantità di forum incommensurabile con decine e decine di migliaia di utenti. Non solo, questi utenti cosa fanno? Molto spesso tentano di guardarsi in anteprima le puntate della TV americana, perché prima avevamo detto che sui siti dei maggiori networks americani ormai questi episodi vanno in onda, quindi se uno ci clicca sopra se li può guardare in anteprima.
Ma se non sa la lingua cosa fa? Rispondo io cosa fa. Ci sono delle persone che vengono definite fansubber, i fansub, quelli che fanno il fansub, che li traducono. Cosa vuol dire fansub? Fansub sarà proprio il tema della seconda parte della nostra trasmissione. Cosa vuol dire fansub? Viene da fan, ovvero appassionato, e sub, che è l'abbreviazione di subtitle, ovvero sono questi fansuber che si sentono, si vedono l'episodio nella lingua originale, in questo caso americano, ma si fa anche con gli anime, quindi anche dal giapponese, e li traducono e scrivono i sottotitoli. Cosa fanno poi con questi sottotitoli?
Questi sottotitoli poi vengono applicati sul video e vengono in qualche modo poi ridistribuiti tra gli utenti dei vari forum. In realtà il fansub classico nasce proprio con gli anime giapponesi, perché guardare un anime in originale in giapponese è un pochettino ostico per chiunque.
Molto ostico, in verità.
So che tu te li guardi giornalmente in giapponese, nonché quelli in cinese semplificato.
Io devo dirti che ne ho visti tanti di Osamu Tezuka, ho imparato qualche parola in giapponese come Yattadon, che credo voglio dire ce l'ho fatta.
Non ho idea se Yattadon voglia dire ce l'ho fatta. So però che questi fansub ormai sono diventati talmente di uso comune che andiamo al bar, parliamo con gli amici e ti anticipano: hai visto l'ultima puntata di Lost? Tu intendi quella andata in onda? No, quella della terza stagione, quella che ancora non è arrivata, quella che c'è stato l'episodio in cui c'era il Flash. Non lo dico perché sennò qualche
non
posso spoilerare l'ultima puntata.
E al bar non puoi neanche dire: l'ho vista ma non ho capito niente, perché c'è il fansub che te l'ha tradotta. Quindi
fansub del resto è un qualcosa di estremamente 2.0, così come 2.0 sono le meme di cui abbiamo parlato ieri, ovvero tutti questi fenomeni internet che si divulgano di forum in forum. Inviateci le vostre meme a versione beta @rai.it. Io so che già oggi ci avete inviato un bellissimo sito e lo stiamo analizzando. Quello che avete sentito è il canone in D di Pachelbel, musica matrimoniale per eccellenza, reinterpretata in chiave rock da un bravissimo chitarrista taiwanese. Tanto per cambiare, costui l'ha appata su YouTube ed è diventata una meme, quindi un qualcosa diffuso tra tutti i forum in pochissimi istanti, come se fosse un virus, ma in questo caso cibernetico.
E ringraziamo Jerry C, ma adesso è l'ora del GR, a dopo! E visto che il GR ci ha passato la linea, io comincerei subito questa seconda parte con una notizia, ovvero una piccola denuncia. Denuncio il nostro amico Macchiarella, Douglas Meakin, perché tanto tempo fa, in una sigla di un cartone animato che ci piaceva tanto, ci faceva commuovere tanto, loro dicono: a spasso col suo gatto se ne va. Ma guardando il cartone animato, quel gatto è un procione.
Beh, in realtà io non so se Macchiarella l'abbia fatto apposta o no, non credo assolutamente, ma in ogni caso preparate i karaoke, preparate i fazzoletti, sta per partire un super super classico, Candy!
Candy!
Candy,
Candy
e poesia.
Candy è ambientato in America. Immaginate se qualche malvagio terrorista o qualche alleanza di terroristi internazionali e interni americani si fosse messa d'accordo e avesse bombardato la casa di Pony. Ne saremmo stati tutti quanti stravolti. Ne parliamo con Antonio Genna, non di Candy Candy, bensì di Jericho e della televisione americana che va verso internet più che verso il vecchio
Forse
tubo catodico.
Forse saremmo stati meno stravolti se fosse stata bombardata la casa di Candy Candy rispetto al cartone animato normale, ma questa è un'altra storia.
Va bene, risparmiamoci gli incidenter tantum del nostro Mario Bellina e proseguiamo con versione beta con il nostro ospite Antonio Genna, blogger di www.antoniogenna.net. Antonio.
Ciao, buonasera a tutti di nuovo.
Senti, prima ci parlavi della stagione televisiva americana che ha una pausa invernale e quindi è un po' diversa rispetto a quella classica italiana. Vogliamo riprendere il tema. Come sono, per esempio, organizzati i palinsesti dei networks in chiaro rispetto a quelli via cavo?
Quindi diciamo che i palinsesti di Network in chiaro, che sono stati tra l'altro presentati proprio verso metà maggio, quelli che partiranno da settembre in poi, sono organizzati in genere con una partenza delle principali serie da settembre, quindi tra settembre e dicembre va in onda all'incirca metà stagione, poi c'è una pausa verso gennaio e poi da febbraio a maggio va in onda la seconda parte della stagione, proprio in coincidenza dei periodi di garanzia pubblicitaria analogamente a quanto avviene nel nostro paese.
Quindi sono i famosi sweeps, loro mettono i programmi a più alto budget nel momento in cui la pubblicità paga di più, ha senso perché sono network commerciali.
Beh, sulle la principale differenza con i canali via cavo è proprio che i canali via cavo invece scelgono i periodi in cui la programmazione dei network tradizionali è costituita principalmente da repliche, quindi soprattutto le settimane estive, ma anche se adesso si stanno sempre più espandendo anche ad altri periodi dell'anno, comunque principalmente le settimane, il periodo da giugno a settembre è quello tradizionalmente forte dei canali via cavo.
Naturalmente una cosa interessante dei canali via cavo è la loro possibilità di entrare nelle nicchie e di usare generi come la fantascienza che di solito sui canali in chiaro non vanno, e fantascienza è quella del remake di Battlestar Galactica.
Antonio, allora abbiamo sentito Battlestar Galactica, quello che ti volevo chiedere io è perché la fantascienza alla fine non paga tanto e deve essere confinata ai canali via cavo?
Purtroppo è sempre stato considerato un genere di nicchia, anche se proprio i numeri di Battlestar Galactica hanno fatto sperare in una rinascita del genere fantascientifico. Infatti proprio il network NBC da settembre ha commissionato un remake di un'altra serie degli anni 70, ovvero La Donna Bionica. Quindi anche il network NBC, che è un network maggiore, prova ad usare il genere fantascienza tra i suoi programmi di punta.
Mentre in arrivo Flash Gordon, sempre per Sci-Fi Channel, sì, che è lo stesso canale di Galactica.
Sì.
Allora Antonio, tu prima ci hai detto quali sono le serie più viste in America, ma adesso la grande domanda che aspettiamo tutti è: quali sono le più viste in Italia?
Le serie più viste in Italia sicuramente nell'ultimo anno Dottor House l'ha fatta da padrone, Lost, che nella prima stagione su Rai 2 aveva avuto ottimi risultati, nella seconda forse grazie anche al fenomeno del download da internet e alla trasmissione criptata su Fox, ha avuto un drastico calo rispetto alle attese.
Ma ha avuto un calo anche in America, eppure abbiamo un altro indice, questo nuovo, l'indice degli streaming, questa nuova forma di Nielsen che ci viene in aiuto. Quali sono i telefilm più visti online?
Diciamo che calcolare bene quali episodi dei telefilm sono più scaricati è abbastanza difficile, essendo proprio soprattutto la verifica si può fare tramite BitTorrent, che è il metodo tradizionale per scaricare le serie da internet. Comunque in America sono riusciti anche a conteggiare più o meno questo, e diciamo che le serie più scaricate negli ultimi mesi sono state Lost, Prison Break e Heroes, e soprattutto si sta verificando sempre più il download delle versioni ad alta risoluzione, quindi a differenza dei tradizionali 350 megabyte che all'incirca comprendono una puntata di 40 minuti di una serie, la puntata viene codificata in 700 megabyte, quindi con una qualità maggiore da potersi vedere anche sui teleschermi più ampi.
Peraltro comunque ci sono tantissime forme per scaricare, c'è quella di iTunes, ci sono i siti ufficiali,
sì,
dove abbiamo lo streaming, sono dati ancora non pubblici, però possiamo immaginare che se la presidentessa della CBS, Nina Tassler, ha salvato Jericho basandosi sulla forma di protesta digitale e sui loro dati dello streaming di Jericho, evidentemente tanta gente guarda su web Jericho invece di guardarlo in televisione.
E io a questo punto saluterei Antonio con un regalino, tratto da Jigoku Shoujo, l'anime, il brano è Sakasama no Cho. Gli autori sono gli Snow. Antonio, grazie e a prestissimo.
Jigoku Shoujo, la ragazza dell'inferno, è un horror, è un anime, al tempo stesso è stato anche una serie televisiva live action in Giappone ed è stata fansubbata dai ragazzi del gruppo di Itasa. Noi siamo andati su internet a cercare, a setacciare, abbiamo trovato questo www.italiansubs.net/forum, ci dicono hanno 40.000 utenti.
40.000 utenti al giorno?
40.000 utenti regolari che continuano ogni giorno a scrivere sul loro forum e a guardarsi i fansub.
Un numero altissimo.
Sì, e Robby, che è uno dei fondatori di Itasa, è proprio qui con noi per parlarci di questi 40.000. Robby, ci sei?
Ciao
Robby.
Ci confermi 40.000?
Te li confermo.
Beh, allora, una domanda. Per avere 40.000 utenti, voi quanti siete?
Intende dire come traduttori?
Esatto.
Sì.
Allora, siamo circa 200 traduttori che ci occupiamo di tradurre telefilm in genere, ma anche anime o film di qualsiasi tipo.
Come si fanno a coordinare 200 traduttori tutti quanti in maniera amatoriale? Cioè nessuno incassa assolutamente niente per questo lavoro?
È un hobby?
È un hobby.
Sì, è assolutamente un hobby. Nessuno ci guadagna niente, lo facciamo essenzialmente per gli altri.
E come come funziona il meccanismo per cui dalla traduzione poi si arriva al rilascio degli scripts?
Guarda, innanzitutto devo dire che è un lavoro di gruppo il nostro. Ogni team di traduzione è composto in genere da 6 traduttori più un supervisore che controlla sia la traduzione, cioè la qualità della stessa, che sia omogenea la stessa traduzione. In genere abbiamo a disposizione una traccia audio da tradurre, ma capita anche di dover tradurre dall'audio, quindi senza nessuna base scritta.
Certo, e voi che fate? Quello che si definisce soft sub o hard sub?
Noi ci occupiamo di soft sub, anche perché è risaputo che l'hard sub è abbastanza illegale.
Ah, va bene.
Quindi soft sub in sostanza vuol dire che voi ascoltate il telefilm e poi trascrivete quello che dicono e commentate sui forum quello che è stato i dialoghi del telefilm in sostanza.
Sì, abbiamo la nostra community dove ogni giorno migliaia di persone scrivono e commentano ciò che hanno visto, ciò che hanno visto grazie a noi, ai nostri sottotitoli. Quindi si è creata questa community grandissima e che cresce ogni giorno di più.
Cioè, possiamo dire che fate una sorta di servizio per la società.
Puoi considerarlo un volontariato.
Perfetto,
è un hobby amato sicuramente. Io so che c'è con noi un'altra founder e un'altra traduttrice di Itasa, Demi.
Ciao a tutti.
Ciao Demi, ben arrivata. Allora,
ciao,
domandona per te. È un hobby, è un servizio per la società, ma perché lo fate? Vi piace, vi divertite?
Innanzitutto direi che sicuramente ci manca qualche venerdì, perché non è che non abbiamo niente da fare nella vita, lavoriamo, studiamo, usciamo con gli amici, eccetera, eccetera. Però ci divertiamo veramente tanto a stare insieme, a tradurre e a passare tempo nella community. Per scendere più nello specifico, per le serie trasmesse in Italia, traduciamo perché non ce la facciamo ad aspettare la programmazione dei palinsesti italiani. E a volte anche le traduzioni fatte appunto dai canali televisivi nostrani ci sembrano che non siano abbastanza accurate, ecco.
Semplicistiche.
Esatto. Poi ci sono invece anche le serie che non vengono trasmesse in Italia, che noi scopriamo grazie al passaparola, amici, parenti negli Stati Uniti e in Canada. Le abbiamo così scoperte, reputiamo che siano eccezionali e vorremmo condividerle con gli altri, con la nostra community. Per fare un esempio c'è How I Met Your Mother, che è una sitcom che spopola assolutamente negli Stati Uniti, ma è virtualmente sconosciuta qua da noi in Italia. E quindi noi ci armiamo di pazienza e traduciamo in modo che venga conosciuta anche al grande pubblico italiano.
Bene, peraltro se qualcuno dei nostri ascoltatori ha dei consigli da dare o comunque vuole affrontare il tema dei serial televisivi, scriva a versionebeta@rai.it e chissà che in una futura puntata non possiamo scoprire anche noi qualche gioiellino dalle televisioni straniere.
Anche voi, Demi, Robby, dateci qualche suggerimento sul sito, scriveteci quali sono le serie sconosciute in Italia, fatecele conoscere, magari ne parliamo e che so, ne diffondiamo pure noi.
Senz'altro.
Certamente.
Demi, io ti saluto, mi piaceva tantissimo la tua frase che vi manca qualche venerdì, io spero che continuerete per tanti venerdì a deliziarci e a commentare sui forum i nuovi telefilm.
Ma adesso sai che cosa c'è? Seven Heaven, sai che cos'è? Questo è un mio desiderio da sempre, è un brano che ci ha chiesto Yurazu attraverso l'email ieri, glielo dedichiamo! Seven Heaven di Arkenciel!
Seventh Heaven degli Arkenciel è entrato in classifica Oricon da pochissime settimane, ha già venduto credo più di 200.000 copie, è un singolo sicuramente hot come tutti quelli degli Arkenciel e ci è stato richiesto da Yurazu. Yurazu ha scritto a versionebeta@rai.it, l'abbiamo accontentato e speriamo di accontentare tantissimi, anche perché le email che ci arrivano ci stanno sommergendo e noi ne siamo...
Non dire speriamo, ma vi accontenteremo tutti. Ieri sono arrivate un sacco di email, ringraziamo tutti, Simona, Yuki, Sama, Valeiko, tutti quelli che ci hanno scritto. Ci siamo appuntate tutte le canzoni che ci avete detto, suggerito, le colonne sonore, gli anime di cui fanno parte, i film, e a poco speriamo di mandarvele tutte.
E innanzitutto vi do un'anticipazione, moltissimi di voi ci hanno chiesto più rock e domani sarà una puntata più roccheggiante.
Ah, non spoilerare la puntata di domani, lasciamo un po' di sorpresa. Domani avremo una puntata un po' particolare, spero molto divertente.
Quello che è interessante è che molti di voi ci hanno anche chiesto: ma dov'è questo www.versionebeta.it, il nostro sito? Il nostro sito è ancora in versione beta, speriamo domani di rilasciarlo al pubblico. Il coder del sito era molto preoccupato per la security, per cui forse qualcuno malintenzionato poteva penetrare nel sistema e ha detto forse oggi ancora non è il caso.
Ma se il sito non c'è, c'è l'email, ve l'abbiamo detto tante volte, versionebeta@rai.it, ci avete scritto, noi ci appuntiamo tutto, quando avremo il sito metteremo tutto nel sito, e non solo, ci sono anche gli sms 335 8480 791, per chi vuole contattarci, consigliarci, noi siamo qua.
Un'altra delle canzoni in arrivo, probabilmente non è stata chiesta fino adesso ma sarà richiesta in futuro, è la opening di Air. Perché Air è così interessante per noi di versione beta? Perché è una canzone legata a un anime, che è legato a un gioco visual per videogiochi, che è legato a un film, quindi è legato anche a una serie di romanzi, è legato a un progetto completamente multimediale.
Media crossing all'ennesima potenza.
Totalmente crossmediale e totalmente 2.0.
Allora ve la dedichiamo, Air è l'anime, la canzone si chiama Tori no Uta, l'interprete Jun Maeda. Air on Air, e allora ricordatevi di addarci su MySpace con www.myspace.com/versionebeta.
E ancora una volta vi ricordo l'email versionebeta@rai.it, il sito vi assicuro da domani sarà attivo e potrete postare le vostre news, ma soprattutto
numero di sms 335 8480 791.
No, ma soprattutto mi attendevo che tu mi dicessi: riavvolgete i fazzoletti dopo che avete pianto per Candy
io
Candy.
Io li ho buttati i fazzoletti perché Candy Candy non ne posso più. E a questo punto è l'ora di salutarci per oggi. Come salutiamo?
Beh, salutiamo con un tuo classico a
un
domani
classico, ma se abbiamo iniziato ieri. E allora a domani.
A domani.
E a ridomani.
Radio2pod.rai.it.